come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui alle 18.36, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta come sempre fino alle 21 per commentare insieme i fatti del giorno con il vostro fondamentale intervento. Messaggi sms 349 238 6666, andiamo avanti subito con i titoli del TG2.
Domenica in Italia le salme dei 6 militari uccisi a Kabul, camera ardente al Celio. Lunedì funerali di Stato alla Basilica di San Paolo, lutto nazionale, minuto di silenzio nelle scuole e negli uffici. Le immagini girate pochi giorni fa dal TG2 a Kabul di uno dei parà uccisi, lo strazio di una mamma. Mio figlio, un soldato con la S maiuscola, mi diceva andiamo a portare un po' di pace. Fermato l'imprenditore Tarantini, uomo chiave delle inchieste di Bari, spaccio l'accusa, era all'aeroporto per la procura, pericolo di fuga e inquinamento delle prove. Modelli ipertecnologici, tutte le novità al Salone del Ciclo e del Motociclo a Milano. Il Ministero dell'Ambiente annuncia dal 25 settembre nuovi incentivi per l'acquisto di biciclette.
Sentiamo anche Studio Aperto.
Gli ultimi messaggi dei 6 soldati uccisi a Kabul. Stai tranquilla, tornerò, diceva uno di loro. Lo strazio dei familiari, il figlio di Antonio Fortunato, il diavolo, si è portato via papà.
Domenica. Avete sentito anche da questo ennesimo titolo di Studio Aperto, come peraltro di tutti i telegiornali, che c'è stata tra ieri sera e questa mattina sui quotidiani soprattutto una esibizione al massimo della retorica. La parola più pronunciata è stata eroi. Da questa mattina Canale 5, Mattino 5, sentite.
Tratteremo tanti temi come nostre abitudini, ma soprattutto oggi noi abbiamo in mente loro. Abbiamo già chiamati così i 6 eroi di Kabul e cominciamo da qui, come dice Belpiede.
Anche noi ovviamente partiamo proprio dagli eroi di Kabul.
Gli eroi di Kabul, la parola più abusata, detto senza offesa naturalmente per i morti, in queste ultime ore. A tutti coloro che hanno usato questa parola, a chi parla di eroi, eccetera, ha risposto in maniera molto breve, molto sintetica, in una delle tante trasmissioni di ieri sera, Gianfranco Paglia, era a Ballarò, credo. Gianfranco Paglia, un militare, adesso deputato, che è sulla sedia a rotelle dopo la guerra in Somalia. Sentite.
Metti in cantiere il fatto che puoi perdere la vita.
Come si mette in cantiere il fatto che si può perdere la vita?
Semplicemente giurando fedeltà alla patria. Io giuro fedeltà alla patria, so che quel giuramento lo devo portare avanti e ne devo tenere conto fino alla fine. Quindi, ma non perché si è supereroe, assolutamente, perché semplicemente siamo dei soldati.
Semplicemente siamo dei soldati. Paglia ha detto in maniera molto sintetica, molto breve, quello che noi abbiamo ripetuto per tutta la serata di ieri, ed è quello che scrive oggi in una riga Riccardo Barenghi nella Iena. Scoop: in guerra si muore. E le parole di Paglia vanno indirizzate, andrebbero indirizzate pure ad Umberto Bossi. Eccolo l'originale di ieri, la frase sui nostri che devono tornare a Natale.
Io spero che questi ragazzi possano per Natale vedere casa loro. È difficile portare la pace al di fuori.
800 24 00 24, ma questa sera è una puntata speciale perché abbiamo il principe dei resistenti, il capo della resistenza anti-berlusconiana. Sentitelo, speciale Radio Londra.
Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è bionda. Parla Londra.
Beh, al massimo direi della sua retorica, Antonio Di Pietro, che è il capo della resistenza, chiamiamolo così, anti-berlusconiana. Sentitelo a Basto, dunque a casa sua. Affiancare Berlusconi non è la prima volta a tutta una serie di dittatori, Saddam Hussein, anzi no, Saddam Hussein lo dice dopo. Partiamo dai dittatori.
È un momento di transizione certamente molto pericoloso. Succede sempre così, quando ci sono i colpi finali, i colpi di coda finali di un regime. Berlusconi è al tramonto, lui non lo sa, ma è al tramonto. così come succede a tutti i despota, come è sempre successo, da Nerone, da Catilina, da sempre è successo così. Mussolini, Hitler, non lo sanno, ma è al tramonto. Lui non lo sa, ma non durerà più a lungo. Ironia della sorte, non saranno le opposizioni a fermarla, ma grazie a Dio ci stanno pensando quelli della sua stessa maggioranza.
Poi non pago di questo affiancamento, ripeto, non è la prima volta, Saddam Hussein. Come finirà? Come Saddam Hussein? Saddam Hussein è finito impiccato, voglio ricordarlo, sentite.
Meno di 2 anni, questi attuali, sono stati sufficienti a cambiare in peggio il nostro paese, a farci retrocedere in ogni classifica internazionale, dalla libertà di informazione, dalla libertà economica, dal reddito pro capite, dal turismo, dallo sviluppo. Oggi, di fronte all'implosione del berlusconismo, all'immagine di Berlusconi che cade con il dito alzato, un po' come faceva, ve lo ricordate, Saddam Hussein e il suo portavoce, parlavano che andava tutto bene quando tutto stava crollando. Oggi siamo in una situazione di dopoguerra, una situazione disastrata. Non c'è settore che non sia stato colpito, danneggiato, come se ci fosse stato un terremoto. E terremoto c'è stato. Oltre che quello voluto dal destino.
La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
E vabbè, i messaggi oggi da Radio Londra, dalla Resistenza, oltre confine, oppure sul divano di casa, oppure in questo caso da un comizio a Basto, termina qui l'edizione di Radio Londra, anche se bisognerebbe aggiungere la voce del direttore dell'unità, che io non so davvero come inquadrare, Concita De Gregorio. Sentite, riesce a mettere in mezzo in una polemica anti-berlusconiana, e qui va tutto bene, per carità, si può fare polemica anti-berlusconiana, riesce a mettere in mezzo, parlando del Lodo Alfano, persino il figlio. Non ci volevo credere quando mi hanno detto, io non ho visto ieri Ballarò, mi hanno detto guarda che il direttore dell'unità ha parlato del figlio per polemizzare con Berlusconi. Incredibile, sentite.
Sono ricominciate le scuole, mio figlio, quello piccolo, stamattina in macchina mi diceva: ma una cosa se la fa il presidente allora si può fare da qualche parte. Io volevo dire l'ultima parola sul Lodo Alfano.
Poi se lo dice il figlio del direttore dell'unità vuol dire
il Lodo
che...
Alfano, il Lodo Alfano,
no, scusa,
è...
lo direbbe il... scusi direttore, no, ma suo figlio si occupa del Lodo Alfano,
sì.
Quanti
no,
anni
no.
ha?
Mio figlio mi ha detto, mio figlio mi ha chiesto e sono pronta, diciamo, io non mento
il rischio,
mai.
Scusa,
mio figlio mi ha detto,
il rischio è che si occupi di qualche cos'altro
il mio figlio mi ha detto, ma se il presidente fa una cosa vuol dire che allora si può fare, è questo il punto.
Siamo qui con Filippo Facci, buonasera.
Buonasera a tutti.
Filippo Facci che ha da poco pubblicato, non so se sia già
in
librerie, no? Ancora no?
No, 12 ottobre esce un mio spazio pubblicitario, librone biografico su Di Pietro, una specie di mostro per Mondadori che tutti voi dovete comprare arricchendomi, e dove viene ovviamente censito tutto ciò che ha detto Di Pietro su Berlusconi in misura, voglio dire, anche un po' più completa di quella che ho sentito finora, ecco, perché insomma, se proprio dobbiamo divertirci, non c'è solo Saddam Hussein, ma c'è Hitler, sì, Nerone, Videla, Mussolini, soprattutto Dracula, cioè c'è questa mania di Dracula, insomma. E però, insomma, come dire, non è che sono solo modi di dire o frasi estrapolate dal contesto, insomma, Di Pietro è uno che ha detto che, vi dico una frase testuale, Berlusconi governa un doppio Stato, un governo che contiene i semi del razzismo, dell'antisemitismo, della xenofobia, del fascismo, del piduismo, perché si comincia con la caccia al nero e si finisce con quella all'ebreo, e devono preoccuparsi ebrei, omosessuali e diversi, e la soluzione finale è vicina. Questa frase l'ha detta e anche messa nera su bianco Di Pietro, e noi se vogliamo possiamo anche pensare, mi prendo la responsabilità di quello che dico, anche solamente che sia un povero demente, insomma, Di Pietro, uno che dica insomma cose del genere.
Io ormai rido un po' di fronte a queste cose, non so, forse
non
è un errore.
Più. Io non rido più perché, avendo maniacalmente, insomma, ognuno ha il destino che si merita, studiato Di Pietro come nessuno, e conoscendo Di Pietro come forse lui neppure conosce se stesso, ho smesso di ridere da tempo perché sono persuaso, insomma, che faccia sul serio, perché sì, è chiaro che lui come primo obiettivo abbia a far parlare di sé, insomma, sparare la cacchiata spaziale ora che deve celebrare questi finti congressi molisani in stile Kim Il-sung, insomma. Però, insomma, Di Pietro ormai è chiaro che un obiettivo ce l'ha anche, perché insomma, se fosse solamente uno stupido dovremmo dedurre che la somma di tutte queste stupidaggini è un 8% alle scorse europee, quindi insomma forse c'è un altro ragionamento da fare.
Forse c'è un altro ragionamento, tra l'altro in quello che ha detto in questo comizio c'è un'altra contraddizione delle tante, secondo me, che riguarda Bruno Vespa. Qualcuno l'ha fatto notare nei giorni scorsi.
Quella della sedia elettrica, certo, sì. Perché lui è andato 14 volte, esatto, a porta, sì, a porta contro le, mi pare, le 6 di Berlusconi.
Sì, naturalmente non era solo, però non, questo non conta,
certo.
Era con altri, ma il punto è che come si fa a parlare di sedia elettrica quando poi si va 14 volte in un posto, c'è un'evidente contraddizione. Uno può non amare Bruno Vespa, il suo giornalismo, andarci lo stesso perché fa parte del gioco, poi però insomma, c'è una sproporzione tra le parole utilizzate.
Di Pietro, io lo dimostro anche nel libro, dice sempre qualsiasi cosa pensando che le parole non abbiano nessuna importanza, perché le parole si possono sempre rimettere a posto. Non pensa che nessuno possa mai offendersi davvero per delle parole, perché lui insomma è un personaggio, è un italiano vero, un personaggio da suc latino, che pensa insomma che poi con quattro pacche sulle spalle tutto vada a posto. Il punto è che cosa sta cercando di fare, ecco, secondo me, perché io sono sinceramente sono molto serio, ecco, al di là adesso delle battute sugli obiettivi di Pietro, perché lui non è uno, se ci avete badato, che per esempio si è scatenato sugli scandali sessuali o che parla di leggi razziali a proposito di immigrazione clandestina. Insomma, Di Pietro è un personaggio che un passetto alla volta, spalleggiato da una certa compagnia di giro, ecco, punta allo sfascio di ogni baluardo di riferimento, all'inasprimento di ogni conflitto istituzionale, alla delegittimazione progressiva, insomma, di tutti gli ultimi basamenti che almeno noi riteniamo intoccabili, la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale. Insomma, il suo obiettivo è, come posso dire, ergersi alla fine a personificare, a
non è dare troppa importanza a Di Pietro, però
può darsi, perché alla fine quello che lui vorrebbe fare è una, in fondo assomiglia a una rivoluzione, ma dobbiamo ricordarci che lui ne ha già fatta una.
E invece aiutami tu per definire questa citazione del direttore dell'Unità.
Insomma, i bambini del resto si sa che cosa fanno i bambini, giocano con le macchinine, giocano con la PlayStation e fanno le domande sul lodo Alfano, evidentemente. E io non lo so, manderei una perizia pedagogica, quantomeno.
È incredibile, ecco. Io non ci volevo credere, perché non è possibile. A parte
ma
poi
insomma,
altre.
Ma io adesso io parlo da solo, non c'è ovviamente in contraddittorio la direttrice dell'Unità, sono tante le cose che io chiederei, di cui chiedere conto. A proposito anche di altre cose di cui avete parlato, c'è un articolo sull'Unità di ieri dove una giornalista somala spiega che l'assassinio della ragazza di Pordenone marocchina di 18 anni da parte del padre è colpa di questo paese, che ha armato, grazie alla sua immoralità e alle sue prostitute e alle sue escort, la mano del padre. Questo c'è scritto alla pagina.
Indirettamente è colpa di Berlusconi, insomma.
Assolutamente sì, ma soprattutto è colpa di questo paese, non è colpa di una deformazione della
religiosa di una questione.
Io vi invito a recuperare l'Unità di ieri, perché nel bailam generale si è perso qualcosa che è addirittura più grave di un povero bambino innocente che si interessi del lodo Alfano prima di andare a scuola.
Grazie a Filippo Facci, buona serata.
Buona serata.
18:52 800 24 00 24, dove andiamo? Francesco da Milano, buonasera.
Buonasera, io volevo intervenire e riprendere un attimo il tema di ieri, che era quello appunto se era giusto fare tutto questo melodramma per i soldati morti. Un'opinione che poi ho riscontrato proprio nella realtà quotidiana diffusissima. Io volevo dire che intanto secondo me ci possiamo permettere questa grossa esplosione mediatica perché abbiamo, fra virgolette, pochi morti all'interno delle nostre operazioni. Se ad esempio gli americani facessero una cosa mediatica di questa ampiezza per tutti i morti che hanno avuto in Iraq, avrebbero avuto una saturazione totale dei giornali, eccetera.
No, io ho un'altra idea su questo, Francesco, non si tratta di avere pochi morti, se ne avessimo di più ci saremmo ritirati in 5 minuti, secondo me. Se ne avessimo avuti di più, non se ne parlerebbe nemmeno. Cioè, 100 morti in qualche giorno e già siamo via dall'Afghanistan sicuro al 100%. Il problema è un altro, il problema è che abbiamo un rapporto con la morte un po' bizzarro, cioè non riusciamo ad ammettere fino in fondo che un nostro soldato, questo dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, possa morire. L'idea della morte associata ai nostri soldati dopo la Seconda Guerra Mondiale la allontaniamo, come se non potesse esistere questa possibilità.
Io penso anche magari un po' per quel sentimento patriottico che rappresentano i soldati e che appunto sì, forse anche un po' cioè un residuo di quell'idea romantica del soldato stile Seconda Guerra Mondiale, che poi va a difendere la patria per cui i valori, porta la bandiera.
No, ma in realtà non c'è più questo residuo, è un rifiuto dell'idea della morte associata ai soldati. Ci interessiamo dell'Afghanistan solo quando muore qualcuno. Edoardo, sempre da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani. Io parlo anche un po' come l'ascoltatore precedente. Posso dire di avere sono metà inglese, ho un cugino che in questo momento è in Afghanistan, è un militare inglese, quindi io credo che lui stia correndo tutti i giorni rischi uguali a quelli dei nostri soldati, forse in alcuni casi anche maggiori. Quello che mi dà fastidio proprio a livello viscerale è vedere i nostri politici che ogni volta che ci sono dei morti sono tutti pronti a mandare a casa i soldati o comunque mettono in dubbio questa cosa e non si rendono conto che intanto stanno insultando dei professionisti che hanno, se vogliamo, accettato l'idea di poter morire. Secondo, non si rendono conto che abbiamo un esercito che ha un senso solo se viene utilizzato per fare le missioni, altrimenti non ha senso andare in Afghanistan. Stiamocene a casa nostra e scegliamo di non contare nulla.
La ringrazio. Alessandro, Roma, buonasera.
Pronto?
Alessandro, dica.
Buonasera, salve. Volevo innanzitutto farle i complimenti per la trasmissione.
Sì, ma siamo quasi in conclusione dunque di questa prima parte, dunque andiamo al sodo.
Sì, io volevo entrare nel discorso della polemica che si è creata intorno a Umberto D.
Ah, il famoso Umberto D, ma ne parliamo subito dopo, subito dopo il GR delle 19, non si preoccupi. Bene, siamo qui, pronti. Cosa voleva dire comunque?
Niente, io volevo sottolineare l'importanza di questo film.
Nessuno la mette in dubbio.
Sì, no, in quanto proprio è esempio, come tutta l'opera di Zavattini, che è l'ideatore del film,
sì.
Che è esempio di un cinema a basso costo,
sì.
In quanto non ci sono attori professionisti, non c'è un grande uso degli studi cinematografici, e inoltre è un film che non è spettacolo, non è distrazione, bensì da coscienza e conoscenza delle vere problematiche delle persone, ovviamente di quel periodo.
E allora lei lo conosceva naturalmente questo Umberto Di, lo
sì,
conosce?
Sì, naturalmente
conosco. Quanti anni ha lei, Alessandro?
Io ho 25 anni.
È un cinefilo, un appassionato di cinema, immagino.
Sì, sì.
È così grave non conoscere, per quello che mi riguarda, Umberto Di? È una cosa molto grave non conoscere Umberto Di, non sapere cos'è.
Guardi, le devo dire di sì, le devo dire di sì.
Bene, TG3.
La strage di Kabul, domenica il rientro in Italia delle 6 salme, lunedì funerali solenni a Roma nella Basilica di San Paolo. Napolitano, in Afghanistan l'Italia manterrà i suoi impegni, no a ripensamenti, missione condivisa ma giusto discuterne in Parlamento. Berlusconi, strategia di transizione, Lega missione al termine, la Russia, grave errore di Pietro, premier come Saddam ed è bufera. D'Alema al TG3, non lasciare l'Afghanistan al terrorismo, ma basta bombardamenti che seminano odio, divisioni nel governo. Tarantini arrestato a Bari per spaccio di droga e coinvolto nelle inchieste sulla sanità e del giro di escort. Scalate bancarie, rinviate a giudizio l'ex governatore di Banca Italia Fazio e Giovanni Consorte, patteggia Fiorani. In Iran l'opposizione torna in piazza in occasione della giornata anti-israeliana, aggrediti Mousavi e Khatami.
Sentiamo anche Sky TG24.
Afghanistan, nulla da rivedere, dice Napolitano, la missione va avanti.
Domenica rimpatrio delle salme, lunedì funerali di Stato e il lutto nazionale.
L'oltraggio dei carnefici su un sito vicino ad Al-Qaeda, le foto delle vittime.
Berlusconi vuole una strategia di transizione, la Russia scelte condivise.
La politica litiga lo stesso, Di Pietro attacca il premier, il PDL risponde.
Inchieste su sanità ed escort a Bari, Tarantini fermato per spaccio.
Scalata Unipol, Fazio e consorte rinviati a giudizio, Fiorani patteggia.
La 18enne marocchina uccisa, il fidanzato racconta il padre era un mostro.
Guerra fredda, addio, Obama smonta lo scudo, Mosca riduce i missili.
Iran, tornano proteste e scontri in piazza, aggrediti Khatami e Mousavi.
Eccoci qui, 800 24 00 24, edizione speciale di Radio Londra, la voce dell'antiberlusconismo, le voci della resistenza contro il regime oppressivo berlusconiano.
Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è bionda. Parla Londra.
Protagonista assoluto, assoluto, Antonio Di Pietro. Berlusconi finirà come Saddam Hussein, cioè impiccato.
Oggi, di fronte all'implosione del berlusconismo, all'immagine di Berlusconi che cade con il dito alzato, un po' come faceva, ve lo ricordate, Saddam Hussein e il suo portavoce. Parlavano che andava tutto bene quando tutto stava crollando. Oggi siamo in una situazione di dopoguerra.
E poi la lunga teoria di dittatori affiancata a Berlusconi. Non è una novità, ma insomma ogni tanto bisogna anche rispolverare la memoria.
È un momento di transizione certamente molto pericoloso. Succede sempre così, quando ci sono i colpi finali, i colpi di coda finali di un regime. Berlusconi è al tramonto, lui non lo sa, ma è al tramonto. Così come succede a tutti i despota, come è sempre successo, da Nerone, da Catilina, da sempre è successo così. Mussolini, Hitler, non lo sanno, ma è al tramonto. Lui non lo sa, ma non durerà più a lungo. Ironia della sorte, non saranno le opposizioni a fermarla, ma grazie a Dio ci stanno pensando quelli della sua stessa maggioranza.
La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
Eccole oggi le voci, non potevano mancare, dell'antiberlusconismo, quello in trincea, quello che parla di dittatura, più o meno sulla stessa onda, l'ossessione di Berlusconi, fa dire al direttore dell'unità alcune corbellerie inenarrabili. La prima è questa, addirittura mette in mezzo il figlio, parlando del lodo Alfano, non so se vi rendete conto, il figlio, che uno dei figli che in macchina gli avrebbe detto: mamma, ma siccome lo dice il presidente del consiglio, si può fare di tutto, allora si può fare qualsiasi cosa. Sentite.
Sono ricominciate le scuole, mio figlio, quello piccolo, stamattina in macchina mi diceva: ma una cosa se la fa il presidente, allora si può fare da qualche parte. Io volevo dire l'ultima parola sul lodo Alfano.
Se lo dice il figlio del direttore dell'unità, vuol dire
il lodo Alfano. Il lodo Alfano.
No, scusa,
è...
lo direbbe. Scusi, direttore, ma suo figlio si occupa del lodo Alfano.
Sì.
Quanti anni ha?
Mio figlio mi ha detto. Il rischio
che si occupi di qualche cos'altro.
Se il presidente fa una cosa, vuol dire che allora si può fare. È questo il punto.
E ci sono altre due cose: la battuta di Casini, come avete sentito, e poi addirittura la De Gregorio, che è pronta a dire: beh, insomma, se volete, mio figlio ve lo dice, che ha detto questo. Incredibile.
Io sono convinta.
Perché poi non si è fermata lì. La De Gregorio ha parlato del potere del denaro, una cosa nuovissima. E soprattutto una cosa che fa vincere la sinistra. Berlusconi è portatore di una cultura, quella del denaro contro quella dei valori, che secondo lei sarebbe incarnata naturalmente dagli avversari di Berlusconi. Con le braccia aperte e con grande sconforto sentiamo anche questa cosa.
Io sono convinta che Berlusconi sia Presidente del Consiglio non perché comincia con la B, ma perché è un uomo molto ricco, ricchissimo, e che lo scontro che c'è stato in questi anni sia stato esattamente questo, il potere dei soldi contro il potere delle idee, dei valori, dei progetti, delle proposte. Hanno vinto i soldi, finora hanno vinto i soldi, perché Berlusconi, che ha fatto molti soldi in un'epoca remota, che è quella che cita quando parla del 92-93, ma anche prima, e li ha fatti in un modo che, come dire, gli italiani dovrebbero ricordare, se non lo ricordano dovrebbero andarlo a rivedere perché è molto interessante, Ecco, i soldi hanno corrotto le cose e le persone. Ha comprato Silvio Berlusconi quasi tutto e quello che non poteva comprare lo ha zittito. A questo punto il tema è così, è così, cioè dentro il suo partito non c'è altro che lui, fuori dal suo partito c'è qualcun altro.
Scusi,
che infatti
dottoressa, lei dice che ha corrotto noi, che ha comprato noi due, per
esempio. No, non sto parlando dei suoi ministri.
Ma corrotto chi?
Non sto parlando. Beh, guardi, io penso che
lei penso che parli della corruzione di un modo di vedere le cose.
Peggio ancora, peggio ancora.
Ma mi fa finire, anch'io ho diritto ai miei 5 minuti.
Lei ha diritto di parlare, ma non di insultare, sia gentile.
A parte gli insulti o meno, l'Unità è uno degli organi del Partito Democratico, sono due, 800 24 00 24. Ecco cosa può succedere a un conduttore radiofonico che ammette candidamente di non conoscere un film. Il film, ormai i nostri ascoltatori lo conoscono, si chiama Umberto D.
Ma cosa fai lì? Commendatore, commendatore, come sta?
E guardavo qui il nostro flag, che cosa fa?
Gioca, fa così tutto il giorno.
Quanto è bravo, carino, proprio carino.
Come va?
Bene, grazie.
Posso offrire un caffè?
Parte subito la corriera, grazie, non è possibile.
Un caffè, prendo un caffè.
No, un mite silenzioso pensionato ridotto a non essere più in grado di sopravvivere economicamente che rifiuta la tentazione del suicidio per non abbandonare il proprio cane. Uno dei capolavori del cinema neorealista, leggo dal Morandini perché io non ne sapevo assolutamente nulla. Sentite, tutto nasce da Pasquale Squitieri.
Se stiamo a guardare il botteghino, stiamo a guardare quanto incassa un film, Umberto D, che è un capolavoro assoluto della cultura mondiale, non del cinema, ha incassato 2000 lire perché è stato 3 giorni al Balberini.
Mi scusi l'ignoranza, Squitieri, veramente mi scusi dell'ignoranza, ma che è Umberto D?
Umberto D è un capolavoro di Vittorio De Sica che ha vinto il premio Oscar, tra l'altro.
Non lo sapevo, mi perdono l'ignoranza. Allora,
Io le perdono, ma è gravissimo. Umberto D è un capolavoro della nostra cultura.
È gravissimo, e da qui è nata una discussione con gli ascoltatori. È gravissimo, è una pecca grave, è un piccolo neo, è una mancanza gravissima, oppure insomma fa parte delle cose. Se ne sanno alcune, non se ne sanno altre. Fino a che è intervenuto un ascoltatore ieri dalla provincia di Pavia, Francesco.
Secondo me lei sinceramente dovrebbe vergognarsi, perché lei è un operatore culturale, è un operatore dell'intellettuale, un intellettuale.
Io non sono affatto un intellettuale né sono un operatore culturale, abbia pazienza.
È un operatore della conoscenza.
Ma io non sono affatto un operatore della conoscenza.
Vabbè, allora che cos'è? Non ho capito.
Sono un conduttore radiofonico.
Beh, secondo me comunque da 6 anni insomma, ha fatto un percorso da giornalista. E secondo me dovrebbe vergognarsi, perché Umberto D è uno dei capisaldi della nostra cultura.
Poi cita la libreria del congresso, che in realtà è la biblioteca del congresso, ma sorvoliamo. Col tempo mi vergognerò, mi renderò conto e mi vergognerò.
Dico col suo sarcasmo, secondo me è fuori luogo sinceramente, perché Umberto D è inserito nella libreria del congresso, che lei in qualità di operatore dell'informazione dovrebbe sapere che cos'è. No, la libreria del congresso degli Stati Uniti.
Ma io non so nemmeno che Umberto D è nella libreria del congresso degli Stati Uniti, vede quanto sono ignorante.
Vabbè, infatti, lo so, vabbè, ma lei si vanti, nessuno si vanta di ciò che vuole.
E io in realtà non mi sono vantato, ho semplicemente detto, conosco e ho a casa tutti i DVD di Lino Banfi, che è un mio mito, e non conoscevo assolutamente Umberto D. È grave?
In che coscozzi questa bizzona? Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5.
Ma, mister, che si gioca in 15?
Lo sapevo che la bandiera mi doveva rispondere così, perché nessun altro l'ha fatta. Allora, dicevo 15, non è vero 15, sono 16, perché ti sei dimenticato il portiere. Io ho detto 15 perché, mentre i 5, per esempio, della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedono, e così viceversa. Allora la gente pensa, che c'ha 5 giocatori in più? Invece no, è perché mentre i 5 vanno avanti, gli altri 5 vanno dietro. E durante questa confusione generale, le squadre avversarie si diranno, che sta succedendo? E non ci capiscono niente.
E nemmeno noi.
E nemmeno noi è il finale di questa scena strepitosa, perché insomma sarà un qualcosa di non so di negativo, sarà qualcosa per cui farsi perdonare, ma io a caso ho pochissimi DVD, qualche VHS vecchio. Tra questi c'è Oronzo Canà con l'allenatore nel pallone, ma c'è anche Fracchia la belva umana, un'altra scena strepitosa secondo me.
Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo. La prima azione è una stronzetta paurosa. Piano. Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
Le 10:30.
11:15.
10:20.
Le 10:15.
Le 10:35.
Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri. Fermi. Andiamo. Senta, scusi. È entrato adesso uno che...
Benvenuti a sti fracioni, belle grossi e capoccioni. E tu che sei un po' fri fri, e dimmi un po' che c'hai da di.
Continui a suonare. Non sono frocione, non mi chiamo fri fri, sono commissario e ti faccio un culo così.
Beh, impazzano naturalmente i messaggi, sei ridicolo, non insistere su questa polemica, anch'io preferisco Banfi, eccetera eccetera, è molto grave, smettila di fare il giornalista, eccetera eccetera, su questo tono più o meno, molti messaggi. Non è grave, ecco qua, Gigi da Reggio Emilia, lei rappresenta lo standard dei nostri giorni, superficialità e qualunquismo, va bene. Giorgio da Siena, anzi no, cioè Alessandro da Roma, sì.
Sì, pronto, sempre io.
Sì, che diceva prima?
Volevo dirle che io mi sono meravigliato del fatto che lei non conoscesse Umberto D e quindi Zavattini, perché la sua trasmissione...
No, io conosco Zavattini, ma non Umberto D, è diverso. Zavattini almeno lo so chi è, più o meno, a grandi linee.
Penso a grandi linee, perché la sua trasmissione, che dà molto spazio all'opinione della gente,
sì,
dà importanza a quello che pensa la gente, è similissima in maniera incredibile alle trasmissioni radiofoniche che faceva Cesare Zavattini.
Beh, Alessandro, così lei mi lusinga un po', insomma, prima mi dà una trambata dicendo che è gravissimo non sapere,
no,
cos'è Umberto D, allora io inconsapevolmente imito quelle trasmissioni.
Sì,
insomma,
sì, la sua trasmissione è pienamente zavattiniana. E con amicizia proprio le consiglio di leggere Il Neorealismo eccetera, e troverà affinità incredibili tra il suo pensiero e quello di Zavattini, ne sono sicuro.
Grazie, grazie Alessandro. Andiamo a Siena. Giorgio, buonasera.
Sì, buonasera. Volevo così stigmatizzare due o tre cose, se è possibile.
Prego, lei può stigmatizzare quello che
ha parlato Filippo Facci. Mi sarebbe piaciuto che lei, così provvido di ironia, qualche risata la facesse anche in faccia a lui oltre che a Di Pietro, perché insomma un berlusconiano che dice...
Chi è berlusconiano?
Facci.
Lei etichetta Facci come berlusconiano, così,
no,
ma non se ne parli
bene,
più.
È un bravo ragazzo di sinistra, va bene.
Giorgio, forse io ho l'impressione che Facci sia più di sinistra di lei, guardi,
sì,
un po', insomma.
Va bene. E comunque mi piacerebbe sentire paragonare Andor.
Lei ride,
facciamo,
ma è così secondo me.
Facciamo così. Mi piacerebbe che qualche volta, anziché dire che Di Pietro fa i congressi come Kim Il-sung, guardasse come li fa le convention, i congressi Silvio Berlusconi. Ma questo non gliel'ho mai sentito dire a Filippo Facci.
Guardi che si sbaglia.
Così, come mi piacerebbe che lui, che è un giornalista, era o è un giornalista del giornale di Berlusconi,
sì,
non stesse a guardare quello che ha scritto un ospite dell'Unità, piuttosto guardasse al suo giornale, che ha fatto in due giorni un linciaggio e un ricatto, che mi sembrano cosette un pochino peggio di quelle che ha fatto l'Unità, appena un pochino peggio.
Innanzitutto lei non è aggiornato, perché Filippo Facci non scrive più sul giornale ma scrive sul Libero, primo.
Cambia poco, mi permetto.
Beh, sì, insomma, se uno vuole generalizzare, certo cambia poco. Se uno vuole così, insomma, dare del berlusconiano a tutti, certo cambia poco. Poi lei parla subito di linciaggio, cioè, dà subito un giudizio, cioè, tutto quello che ha fatto il giornale è linciaggio, killeraggio, eccetera.
No,
benvenuto nel
linciato
club. Insomma.
Boffa è stato linciato.
Boffa è stato linciato.
Peraltro su una vicenda che...
Potrei anche essere d'accordo in parte, Giorgio.
L'Italia aveva pubblicato pari pari nel 2006.
Giorgio, potrei anche essere d'accordo in parte, però insomma questo è un altro discorso. Comunque, guardi, qui Facci non c'è a difendersi, per cui... Ma lei può dire quello che vuole, lo stesso.
Sì, ma non c'era neanche difeso, neanche con Cita De Gregorio.
Ma qui non è una trasmissione in cui ci si difende o si attacca. Qui è una trasmissione di opinione. Come lei sa, noi invitiamo tutti, centrosinistra, centrodestra, fascisti, comunisti, ex, post. Non è importante.
Se non ci fosse anche l'altra campana. Questo glielo riconosco, per carità.
Ma che campana bisogna sentire quando uno cita il figlio per attaccare Berlusconi? Abbia pazienza, Giorgio. Che cosa, quale campana bisogna sentire?
Non ho fatto obiezioni, ha notato su questo.
Meno male.
Ho parlato di quella giornalista somala che ha detto quella.
Non lo so, andiamo a ripescare. Meno male.
Comunque la campana era un po' stonata perché veniva da...
Guardi, il problema di Facci è questo, che quando dice delle cose non allineate con il timbro che uno gli dà, gli mette sopra, che è quello di berlusconiano, diventa una sorta di idolo. Una volta si permise di dire qua che la libertà di stampa, la televisione, eccetera, e arrivavano messaggi, Facci, grandioso, eccetera. Quando invece dice qualcosa contro Di Pietro, diventa improvvisamente berlusconiano. Purtroppo è la malattia dei nostri tempi.
A me non mi sta simpatico Di Pietro, sia chiaro. Sia chiaro, però non mi piace che le persone, cioè, vede, quando lei dice Filippo Facci è più di sinistra di me, io le posso assicurare.
No, è una battuta quella, Giorgio, è una battuta.
Okay. Comunque, voglio dire, lui è un giornalista che a me dà fastidio, ma questo si rientra nel campo chiaramente delle opinioni.
Ma no, ma certo, Giorgio, è legittimo.
Di alterità. Che non ha, come non ha Di Pietro e come non ha Concita De Gregorio, non ce l'ha neanche Filippo Facci. Filippo Facci è uno schierato come gli altri, e questo va bene, però senza quest'aria di alterità.
Vabbè, lei lo inserisce nella casella delle persone schierate.
Assolutamente.
No, va benissimo, io no, e su questo discutiamo naturalmente. Grazie Giorgio. Giovanni da Napoli.
Buonasera Cruciani, anche io su Di Pietro, anche alla luce di quello che ha detto Facci. Effettivamente c'è un inasprimento che può portare ad una situazione che descriverà Di Pietro, e questo secondo me è gravissimo, anche perché io vorrei ben dire, cioè è una persona che sbeffeggia i giornalisti indicandoli comunque complici di un regime, ed è presente quotidianamente su tutti questi. Su tutti i quotidiani, sui telegiornali. È una persona entrata dal Parlamento, evidentemente con chissà quale formula, perché senza l'aggancio col PD non ci sarebbe stato, perché col 3%.
Se ci sarebbe entrato lo stesso in Parlamento, ma insomma è uno che ha fatto dell'antipolitica una grande battaglia, pur avendo tutti i privilegi tra virgolette dei politici. Vabbè, è un'altra delle contraddizioni. Ma io per esempio non la penso come Facci quando pensa che Di Pietro sia un pericolo gravissimo per la democrazia. Credo che per fortuna ci si possa difendere, abbiamo gli anticorpi per difenderci anche da populismi di questo tipo.
Poi posso farle una domanda? Ma perché non c'è il coraggio di fare il nome di chi veramente ha imbastito tutto questo contro Berlusconi? Anche Berlusconi stesso ha paura di fare quel nome. Io questo mi chiedo ogni giorno.
Non ho capito questo.
Lettore di Repubblica, non è di chiamarlo nome e cognome. Adesso non lo faccio stesso io per paura, evidentemente. Perché se non lo fa il Presidente del Consiglio, il nome e cognome della persona che lo accusa, che ha imbastito tutto questo, che ha orchestrato tutto questo contro di lui, si figuri se lo faccio io.
No, guardi, però a me queste polemiche su De Benedetti non è che mi appassionano particolarmente. C'è una campagna, lo sappiamo, Repubblica, il suo editore, punto. 19:44.
In che consiste questa bizzona? Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5.
Ma, mister, che si gioca in 15?
Lo sapevo che la bandiera mi doveva rispondere così, perché nessun altro l'ha fatta. Allora, dicevo 15, non è vero 15, sono 16, perché ti sei dimenticato il portiere. Io ho detto 15 perché, mentre i 5 per esempio della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedono, e così viceversa. Allora la gente pensa, perché c'ha 5 giocatori in più? Invece no, è perché mentre i 5 vanno avanti, gli altri 5 vanno dietro. E durante questa confusione generale, le squadre avversarie si diranno, che sta succedendo? E non ci capiscono niente.
E nemmeno noi.
Lino Banfi, buonasera.
Ciao, buonasera.
Eccoci qui. Allora, il Kelcio secondo Ronzo Canà diventa un libro, si mette pure a scrivere, Banfi, che succede?
Sì, ma ti dirò che l'ho fatto così per gioco, invece sto scoprendo che quando non te l'aspetti le stronzette diventano cose importanti.
Perché...
È un po' come tutti i nostri film che dicevano che erano di serie Z, poi qualcuno li ha rivalutati. Il fatto sta che è in classifica, porca puttana, veramente una cosa bellissima che ho sentito proprio stasera, ho parlato con la Mondadori,
sì,
e mi hanno detto che c'è gente fuori dalle librerie, c'è qualche vecchietta che si sente male. Allora,
vabbè, lei sta scherzando,
porteranno quel Ramonador l'acqua minerale a tutti.
Vabbè, lei un po' sta scherzando, c'è la fila per comprare questo libro, non credo, no?
Sì, sì.
Sì, c'è la fila,
addirittura. Ho detto così da Ronzo Canà è diventato una specie di Vangelo, tutti lo vogliono, insomma.
No, che sia diventato un mito, Ronzo Canà, non c'è dubbio. Ora, l'interrogativo è questo, le faccio una domanda, Banfi. Lei conosce Umberto D?
Personalmente no. Conosco Umberto B, che è Umberto Bossi, però so del film, so che Umberto D è un grande film di De Sica che ha vinto gli Oscar, anzi ti dirò che il personaggio del protagonista è un personaggio che io sogno di fare un giorno, un po' triste, ma insomma nella fase adesso mia della vecchiaia è un sogno. Perché mi fai questa domanda?
No, le faccio questa domanda perché l'altro giorno stavo parlando con Pasquale Squitieri qui alla radio, è venuta fuori, stavamo parlando dell'uscita di Brunetta sui film, sui cineasti, sui soldi presi dallo Stato eccetera eccetera, un altro argomento.
Brunetta, il ministro?
Il ministro Brunetta, non l'ha sentito.
Parla sempre a favore dei ricchi o dei poveri, io lo chiamo Brunetta dei ricchi e poveri.
E allora Squitieri faceva l'esempio di Umberto D, che non ha avuto una grande fortuna dal punto di vista del pubblico, eppure è considerato uno dei grandi capolavori. Io non lo conoscevo Umberto D, non sapevo della grandezza di questo film, non sapevo nemmeno che fosse un film, e lui mi ha detto, beh, insomma è una cosa grave non conoscere cos'è Umberto D. Io gli ho detto, guardi, io conosco tutti i film di Nino Banfi, per me sono un mito assoluto, hanno attraversato la mia giovinezza, la mia crescita. Ho detto questo, e è nata una discussione, Lino Banfi versus Umberto D, insomma il cinema di Lino Banfi, considerato da molti dei nostri ascoltatori un cinema di serie B, e invece Umberto D, che è il grande capolavoro del neorealismo. Io sono contrario a queste contrapposizioni.
Sei freghetto la tua carriera avendo parlato di me, perché adesso ti sei buttato giù.
Lo so, che devo fare?
Io sono citato come esempio allora al contrario da questi signori,
da alcuni di questi signori.
Ti racconto una cosa che ti può far piacere. Intanto mi fa piacere che tu abbia parlato di me. È greve che non ti sei ricordato di Umberto.
È grave? È greve?
Perché è un peccato veniale, l'hai fatto.
Veniale, però.
Pensare 10 secondi e poi ti saresti ricordato.
No, ma potevo anche glissare, però così non è nella mia natura. Così spontaneamente ho detto non lo conosco. Potevo glissare, lo fanno in tanti, no? Far finta di sapere, no?
Sì, sì. No, ti racconto due cose rapide così ti può far piacere.
Dimmi.
Dunque, una è che quando io feci il primo allenatore del pallone, era l'81, credo,
sì,
lo proiettavo, mi chiamò un critico cinematografico del Mattino e mi disse, mio amico, e mi disse, Lino, che sta succedendo alla fine Romun in Russia, lo trasmettevano in Russia, avevano fatto tante tende, come dei teatri tenda,
sì,
dove trasmettevano i film di tutto il mondo, di qualunque tipo, comici, non comici, con i sottotitoli in russo, e pare che il film migliore della Torre del Pallone lo proiettavano in una tenda, e a fianco all'altra tenda c'era un film dei fratelli italiani, senza fare i nomi, che io fra l'altro stimo come grandi registi e grandi autori. Però quello disse, Cassa Ciucinella, Fino Boon, e qua da te è sempre pieno, ridono le persone, di là c'è pochissima gente. Ah, dico, bello, perché non lo scrivi sul giornale questo? Scrivo sul Mattino, e dove va? E che mi vuoi far licenziare dopo 25 anni che lavoro là? Quindi da lì io capii il primo campanellino d'allarme, che non poteva dire questo.
Tu dici che mi sono fregato, allora.
No, era brutto.
Tu dici che mi sono fregato.
Addirittura ancora più grave, quando Rai 3 trasmise anni fa il film di Fellini con Benigni e Villaggio, fra l'altro un grande film, bellissimo,
sì,
La voce della luna, credo si chiamasse, all'altro lato, credo a Rete 4, a Canale 5, facevano Viene avanti cretino, che è ancora peggio il paragone, molto più brutto. E io feci, infatti, conto allora 5 milioni, non mi ricordo, di audience, e quelli meno della metà. Allora le telefonate dei giornalisti il giorno dopo erano quasi di un rimprovero. Ma Lino, ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Io, oddio, che ho fatto? Dici, tuo film ha fatto il doppio di quello di Fellini. E io, porca puttana, ma non è che mi condannano, mi arrestano, mi fanno qualche cosa, perché capisco che è brutto questa cosa non colta, questa cosa fetente di serie C che vince su un film di grande cultura.
Dunque mi sono un po' fregato, Banfi. Comunque il Calcio, secondo Ronzo Canà, è scritto un po' in pugliese, sì.
È scritto finalmente col mio linguaggio, dove mi posso sfogare a dire checco, perché Ronzo Canà lo può dire, Lino Banfi o Nonno Libero, gli altri personaggi no. Ed è divertente perché ci sono tutte le nozioni di calcio viste da me, con l'ottica di Ronzo Canà, addirittura gli schemi disegnati, tutti gli sballetti, dal 5-5-5 che adesso è diventato 5-5-5 all'estero, ma Roberto Angelotti.
Ma dov'è nata questa cosa del 5-5? Chi se l'ha inventata? Tu o gli autori, qualcuno, il 5-5-5 di Ronzo Canà? Queste,
tutte le cose del primo Ronzo Canà sono tutte inventate da me al momento.
Al momento significa proprio nella, durante le riprese?
Ho scritto le cose su misura.
Durante le riprese addirittura, inventate così?
Durante le riprese, con molte cose le invento allora, come quando feci la Fracchia la belva umana.
Ah ecco,
la
Fracchia la belva umana.
Canzone, non sono ricchione, non sono free free. Finiva, non c'era proprio. Quello dice, benvenuti a Stifrocione, non mi ricordo, Stifrocione, tu che sei un po' free free, diceva a me il commissario. Dice un po' che c'hai da dire, io dice, che c'ho da dire, arrestato questo stronzo. Questa era la sceneggiatura. Io invece automaticamente feci un gesto al regista nei riparenti, come dire lasciami andare avanti, e lui dice vai, e dico continua, e c'è questa cosa che mi inventai al momento.
E te la faccio sentire, perché l'abbiamo mandata in onda 20 minuti fa, davvero casualmente. Senti
ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda, andiamo. La prima azione è una stronzetta paurosa. Piano! Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
Le 10:30.
11:15.
10:20.
Le 10:15.
Le 10:35.
Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri. Fermi! Addio. Senta, scusi. È entrato adesso uno,
benvenuti a sti fracioni, belle grossi e capoccioni. E tu che sei un po' free free, e dimmi un po' che c'hai da di.
Continui. Continui a suonare. Non sono Frocione, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così.
Scusate. Ma davvero, Banfi, quest'ultima parte è così inventata all'impronta?
Sì, l'ha dichiarato anche in molte interviste nei riparenti. Ma anche nell'allenatore del pallone finale. Il finale finiva con ma avete preso per un coglione, ma avete preso per un coglione. Poi guardavo il presidente e il presidente mi diceva lei è un uomo finito, mi ricordo, è licenziato, io dicevo e lei è cornuto, e sul braccino che facevo io così c'era il fermo di fotogramma.
Sì.
Invece io continuai a dire ma avete preso per un coglione, no, mi fa male, e questo rimase poi nel film.
Senta, ma chi è l'allenatore oggi che si avvicina di più ad Ronzo Canà? Mourinho forse, chi è?
Mourinho è, no, è troppo bello per il mio carattere. Quello che se dovessi fare, non si farà mai un terzo, mi piacerebbe fare addirittura l'allenatore del pallone ai mondiali, ha tutto girato in Sudafrica, e prenderei Mazzone come aiuto mio.
Beh sì, Mazzone è quello che forse si avvicina di più a...
Quello vero, più sanguigno di tutti.
Peccato che non alleni più, peccato che non alleni più.
E ogni tanto tra pattoni, quando si incazza, che dice strunzi.
Senta, invece il suo rapporto con Villaggio poi com'è andato?
Il rapporto con Villaggio è bellissimo, non abbiamo più fatto niente insieme, ma voglio dire,
appunto,
ci stimiamo molto. E proprio, non mi ricordo chi, proprio ieri mi diceva lì, in quel film, Fracchia la belva umana, che è un film nato per lui,
sì,
soprattutto per Paolo che ha inventato questo personaggio, col passare degli anni sono diventato quasi io il primo protagonista, mentre non lo sono, e lui molto più di me. Ma questo commissario, che io me l'ho tagliato bene su misura, era talmente giusto, poi avevo già fatto già un altro commissario prima, il commissario Logatto, evidentemente in quelle vesti ci stavo bene, quindi ci mettevo molto del mio. Un bel rapporto fra me e lui, mi auguro che succeda qualche altra cosa prima che ci rincoglioniamo tutti e due.
Un'ultima cosa, le racconto una cosa che le farà piacere. Recentemente, per i regali di Natale, due o tre anni fa, accanto al regalo ufficiale, ho messo un DVD, ripescandoli nei grandi supermercati. In uno c'era Oronzo Canale, Natura del Pallone, l'altro era Occhio Malocchio, Prezzemolo e Finocchio, e l'altro ancora è Viene Avanti Cretina. Così, un regalo, un ricordo personale.
Ma di ognuno di questi?
No, un film allegato a ogni regalo, insieme al regalo ufficiale, che poteva essere una borsa, eccetera. Ho messo anche un DVD che ho preso in un grande supermercato con un suo film. Questo per farle capire che per me è un mito assoluto, lei, Banfi.
Ma perché mi dai del lei? Visto che mi ami così tanto, diamoci del tu.
Le do del tu, anche se mi devo sforzare un po'.
Hai rischiato.
Sono rovinato con questa cosa, con la dichiarazione d'amore per Banfi, come hai detto tu, sono rovinato completamente, però...
No, però ti consolo al fatto che una volta un grande dirigente della RAI, sì, di RAI 2, tanti anni fa, quando io cominciai a venire fuori con Banfi, cravattola, camiciola, disse, questo era uno intellettuale che girava con due giornali in tasca, Il Manifesto e L'Unità, sì, e sentiva solo musica di Tchaikovsky, e quindi ti puoi immaginare a vedere me in onde corte che facevo le prove a Napoli senza rete, che cosa poteva pensare, e disse, mi vergogno a dirlo, disse a un altro che stava con lui, sì, ma Banfi mi fa pisciare sotto, ma lo disse piano piano per paura che qualcuno sentisse.
Beh, ho impressione che ormai lo si possa dire tranquillamente senza vergognarsi. Grazie a Lino Banfi. Buona serata. Il Calcio secondo Ronzo Canà, ci sono le file fuori dalla libreria. Eccoci, titoli del TG5.
Napolitano, il nostro impegno in Afghanistan continua. Berlusconi, serve una transition strategy. Lunedì, funerali di Stato dei nostri militari caduti. In Iran, opposizione in piazza, violenti scontri con la polizia. Aggredito l'ex presidente Khatami. Ahmadinejad minaccia Israele e definisce l'olocausto uno show. Tentata scalata BNL, 28 rinvii a giudizio, a processo anche consorte e Fazio. Fiorani patteggia 6 mesi ma pagherà solo una multa. Era una settimana che ci provavo, non si pente il marocchino arrestato per l'omicidio della figlia 18enne, innamorata di un italiano. Sequestrati dalla Guardia di Finanza alla Malpensa, bond americani per 100 miliardi di euro, forse sono falsi. A giugno ne erano stati rinvenuti per 134 miliardi. In ufficio una risata risolleva il morale, uno studio su centinaia di impiegati di diversi paesi. Anche la leadership ne esce potenziata.
Questi titoli del TG5, non ci sono grandi novità rispetto ai fatti del giorno. TG1.
I Parà uccisi a Kabul, domenica le salme in Italia, lunedì funerali di Stato e lutto nazionale, minuto di silenzio in scuole e uffici. Napolitano, manterremo gli impegni in Afghanistan. Berlusconi, bisogna mettere a punto strategia di transizione. Fermato a Bari l'imprenditore Giampaolo Tarantini, intervista al TG1 prima dell'arresto. Da Berlusconi non ho mai avuto nulla. Scalata alla BNL, saranno processati l'ex governatore Fazio, consorte Ricucci e Coppola, patteggiamento per Fiorani. Iran, la piazza di Teheran torna a infiammarsi, scontri lungo le strade tra ultraconservatori e chi vuole le riforme. Attenzione alle docce solari, dopo il caso di una ragazza ustionata, le regole per una abbronzatura sicura.
Eccoci qui, andiamo a Firenze da Barbara, buonasera.
Buonasera Cresciani.
Prego.
La mia più che altro è una battuta riguardo alla diatriba su Umberto D, nel senso, un commento e magari un appunto, un complimento e un appunto. Parlando della concorrenza, la vostra trasmissione diciamo è sicuramente migliore e più aperta rispetto a Zapping e al Forbice, che ha questo difetto, per dire, meno di troncare in assoluto l'ascoltatore che chiama e dice qualcosa che a lui non piace, una cosa che trovo sgarbatissima. Lei Cruciana sicuramente non ce l'ha, fa parlare tutti, però magari quando qualcuno le fa un appunto, trovo che diciamo io lo incasserei e basta, senza fare un pacchettino, come dico, come succede a me, se a me fanno un appunto, faccio un pacchettino, metto da una parte, poi magari ci ripenso e dico ok, è vero, magari c'è ragione, perché in effetti talvolta, e mi scusi se ora appunto le faccio l'appunto anche io, Il tono è veramente, sembrerebbe un po' strafottente con cui lei magari replica, tipo il signore che ho sentito, che le ha detto di vergognarsi, apro parentesi, è sicuramente esagerato dire che lei si deve vergognare se non sa che il film, se non ricordava, non sapeva il film Umberto D. Però io credo che nella economia della vostra trasmissione e del suo modo di condurre, se uno fa un appunto, una critica, uno magari la prende e dice sì, lei l'ha detto infatti, non lo sapeva, però magari evitando poi di rimarcarci sopra con un tono che a volte può sembrare strafottente e che secondo me, mi scusi la schiettezza estrema da toscana, le fa perdere anche poi gli ascoltatori.
Ma se io che mi faccio perdere gli ascoltatori non lo so e non ci ragiono sopra troppo, Barbara, però devo dire la verità che il caso era abbastanza chiuso per quello che mi riguarda dopo la vicenda di Squitieri, poi non l'abbiamo mica chiamato noi l'ascoltatore, è intervenuto ieri Francesco dalla provincia di Pavia o da Pavia, adesso non ricordo bene, e poi così in maniera naturale, senza pensarci nemmeno troppo, l'ho tenuto una ventina di minuti, come lei ricorda bene, in onda a duettare con me, per cui che io ho incassato, certamente incasso, replico, ascolto, controreplico, ci gioco sopra. E dopo da lì nasce una polemica, una curiosità giornalistica, una curiosità intellettuale, se vuole, anche se la parola è terrificante, una volontà di far partecipare gli ascoltatori a questa discussione. Da lì poi nasce anche, se vuole, la creazione di uno spettacolo serale, no?
Esatto, ma infatti lei, l'altra qualità che trovo a lei personalmente è che è un grandissimo provocatore, per cui la discussione nasce solo per il modo in cui lei replica, dice una frase e da lì nasce tutto, che va benissimo. Le ripeto, almeno non riattacca in maniera sgarbatissima, come io ho sentito svariatissime volte, cioè le faccio, diciamo, il parallelo proprio per far capire che la sua trasmissione è molto più aperta e accogliente, va molto bene. Soltanto ogni tanto, pensamente, con questo concludo, se no,
prego.
È un intervento del che non sa di niente, è cioè quel minimo di leggera strafottenza, perché magari è punto sul vivo, che io, diciamo, personalmente cercherei di evitare, perché quello non credo che crei. Che contribuisca alla discussione, anzi credo che le faccia perdere l'ascoltatore. E le ripeto, per la sua trasmissione è interessante perché lei è un gran provocatore e perché ascoltate e non riattaccate in faccia qualunque cosa venga detta, chiaramente escludendo offese eccetera eccetera.
Bene, grazie. Guardi, è vero che ognuno di noi poi ha i suoi momenti di, come dire, di suscettibilità, no? Ma qui siamo talmente naturali in onda, o cerchiamo di esserlo, che non possiamo nemmeno nasconderlo. È evidente che dopo un po', quando una persona ti dice due o tre volte di seguito lei si deve vergognare eccetera, scatta anche una, no? Una, se vuole, una reazione di quel tipo. Grazie a Barbara da Firenze. Marco dalla provincia di Cuneo.
Buonasera, lei sta diventando un mio mito. Anch'io professo e ammetto di non conoscere Umberto D, ma allo stesso tempo
naturalmente Lino Banfi sì, al contrario.
No, beh, certo, quello è della nostra generazione. Però allo stesso tempo io non riesco a capire le battute di Berlusconi, per cui delle barzellette di Berlusconi, e non condivido o non riesco a star dietro alla De Gregorio. Comunque,
Marco, le faccio ascoltare una sviolinata, una delle sviolinate di questi giorni, l'abbiamo recuperata ieri da Anno Zero. Non è proprio una sviolinata di quelle, come dire, spontanee, nasce da una risposta proprio alla De Gregorio da parte del ministro della giustizia Alfano.
Si omette di dire magari che un uomo che ha cominciato a fare l'imprenditore ed è diventato il più grande imprenditore del paese,
come?
Che ha fatto una squadra di
come?
Calcio ed è diventata la squadra di calcio più importante del mondo, che ha fondato un partito, che ha fondato un partito proprio così, proprio così, che ha fondato un partito ed è stato il primo partito del paese.
Adesso De Gregorio, sappiamo che rimorchia,
se lei ha intenzione.
E qui si possono mettere a confronto le sviolinate di Alfano, perché non c'era bisogno di rispondere alla De Gregorio parlando del Milan, e però l'insistenza della De Gregorio su questa storia di come ha fatto i soldi Berlusconi, insomma, che è un'insistenza in una trasmissione in cui si parlava di tutt'altro, non so, anche un po' ridicola, se vuole. Marco.
Ecco, niente, io volevo dire due cose rapidamente sull'attentato a Kabul che ha coinvolto, oltre ai nostri 6 militari, che volontari chiaramente, anche 15 afghani, tra cui 4 poliziotti, perché noi parliamo sempre dei nostri italiani morti, però in realtà poi ogni giorno muoiono delle persone. E volevo fare riferimento,
in guerra intendo, all'articolo di Massimo Gramellini sulla stampa di oggi, sulla prima pagina, non so se l'ha notato.
Sì, ho letto qualcosa, ma non...
Mi ha fatto riflettere sul circo mediatico e politico del nostro paese, dove si passa da momenti in cui si parla solo e sempre della Daddario, della Naomi, di questo e di quell'altro, poi scoppia, come in questo caso, un attentato, o piuttosto che un terremoto come è successo, o insomma delle catastrofi, fino ad arrivare alla polemica su, che io condivido, dei funerali di Stato, perché poi la seconda cosa era appunto questa. Voglio poi che lei mi risponda cosa ne pensa del funerale di Stato di questi 6 soldati volontari a confronto di quello di Mike Buongiorno. Però dico,
guardi, ecco. Marco, c'è la pubblicità adesso, forse sì, troppi funerali di Stato, insomma, i funerali di Stato vanno limitati perché sennò diventa una cosa un po' non si dà quell'importanza che invece dovrebbero avere i funerali di Stato. Giancarlo, buonasera.
Sì, buonasera.
Prego.
Buonasera, io volevo riagganciarmi al suo intervento contro la dottoressa De Gregorio, che mi è sembrato un po' ingeneroso. Non è che la dottoressa De Gregorio abbia bisogno della mia difesa, ma
ingeneroso,
esempio,
pure poco, sì. Ho detto.
No, ha detto secondo me molto, ma anche perché la dottoressa De Gregorio ha fatto un intervento citando il figlio, credo, per argomentare il fatto che anche un bambino può capire che il lodo Alfano magari si configura come una, come dire, di una portata abbastanza ingiusta nei confronti di un normale.
No, non è così, poi lo farò risentire, ma non è così.
Tant'è che la domanda della dottoressa De Gregorio era rivolta al ministro, che ha sorvolato in realtà, perché voleva dire che era molto ingiusto invece il comportamento del nostro premier, in quanto se lui chiede la sospensione dei procedimenti penali nei suoi confronti, dovrebbe almeno avere il buon gusto di non citare i giornalisti in giudizio e quindi di valersi della giustizia civile.
Su quello si può discutere, non è un argomento peregrino.
Su quello, perché...
Guarda che su questo, le dico, si può discutere, non è un argomento peregrino, però ciò non toglie che mettere in mezzo presunte frasi del figlio dette in macchina sul fatto che Berlusconi può fare quello che vuole, mi sembra una cosa assurda, o no?
Sì, era un po' forte la citazione. La dottoressa però ha anche detto che magari il figlio preferisce già, come dire, accennare un po' di politica che magari accennare di veline. Forse tutto sommato è meglio parlare a un bambino di politica che non di veline o di escort, perché mi pare siano argomenti troppo trattati in questi giorni. Detto questo, direi comunque che del populismo di Pietro magari ce ne libereremo, come diceva lei prima, ma del populismo di Berlusconi ho l'impressione che, vista la potenza di fuoco che ha con i media, non ce ne libereremo sicuramente mai. E basta leggere per esempio il libro il sabato andavamo ad Arcore del giornalista Orlando per capire come le linee politiche, le linee editoriali dei suoi giornali o pseudo suoi, perché poi non è suo direttamente ma è fratello, sono dettate sempre dal premier. E questo
sempre
come?
Sono dettate sempre dal?
Sono dettate dal premier, perché il presidente del consiglio, il primo ministro, lo faceva quando si dovette liberare del giornale e lasciarlo in realtà alla famiglia, a suo fratello, ma come dice Orlando sul libro, lui continuava al mattino del sabato a convocare i giornalisti per dettare le linee editoriali. Ora si può anche far finta che Feltri faccia il cane sciolto, ma secondo me è veramente difficile credere a questa barzelletta. Credo che tutto sia un progetto
ben definito e ben delineato
in un governo dei...
Guardi, non lo so, io non leggo più libri su Berlusconi da, credo, da 5-6 anni, mi sono anche stancato. Sa quanti libri escono, credo, ogni mese in cui c'è Berlusconi di mezzo? Questo fa parte dell'ossessione berlusconiana e anti-berlusconiana che c'è in Italia. Ne ho ricevuti 2 proprio oggi. Eccoci, Claudio da Lodi, buonasera.
Sì, pronto, buonasera.
Dica.
Ringrazio per aver preso la linea, ringrazio lei, perché non è facile. Io volevo fare un'osservazione sulla strage che c'è stata a Kabul, perché evidentemente non si capisce una cosa. Allora, continuano i nostri politici, sia il governo che l'opposizione, a parlare di missione di pace. E con la missione di pace noi riempiamo i cimiteri italiani. Quindi o si finisce di dire che è una missione di pace, e si parla di missione e basta, o altrimenti...
Cioè lei dice che viviamo di questa ipocrisia continua di parlare di missione di pace, ma è una missione per ristabilire una situazione di pace, ma come ogni missione militare è evidente che c'è di mezzo la guerra e non bisogna nascondersi, no? Dietro questa cosa, lei ha ragione.
Ho capito, però se settimana scorsa c'è stato un bombardamento a Kabul che ha ucciso civili, ha ucciso bambini, se un contingente militare va là a parlare di missione di pace, questi qua la prima cosa che gli fanno, gli sparano in testa, tutto qua.
Bene Claudio, grazie. Simone da Terni, buonasera.
Sì, buonasera Luciani.
Dica, dai, Simone, abbassi la radio però, abbassi la radio, spenga la radio, altrimenti la sentiamo doppio.
Spendo. Allora, io da stasera, dopo che mi ha fatto ascoltare i Barbi, se c'è qualcuno che l'adorava, io l'amo visceralmente, perché anch'io sono un appassionatissimo e...
Guardi, la contento ancora di più, senta.
Ecco, questo è il suo posto di lavoro. Prego, s'accomodi. Adesso attiviamo. Che colore è questo?
Rosso.
Bravo. E questo?
Verde.
Bravo, molto bravo. Allora adesso sentirà un cicalino. Sì. Al primo suono di cicalino accende queste luci rosse. Al secondo suono di cicalino accende questa verde. Al terzo suono spegne tutto. Questo è il suo lavoro.
Tutto qui?
Tutto qui. Semplice?
Semplicissimo.
Grazie. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
La scena del dottor Tomasi in Viene Avanti Cretino. Simone, allora?
Ma no, niente. Che comunque sia, io non credo che sia un conduttore radiofonico, sia che nessuno si debba vergognare se una persona non conosce Umberto D. Ah, tra l'altro io sono uno fra quelli che non lo conosce, quindi c'è un altro che gli si aggiunge. Ma poi penso io.
Francesco da Pavia potrebbe dire, ma insomma lei non fa il conduttore radiofonico, non so che mestiere faccia lei, Simone.
Io podologo.
Podologo.
Sì. Ma nessuno si deve vergognare, anche perché io allora penso a quando hanno fatto il servizio delle Iene, no? Sui politici che non sapevano nulla, no? Strapagati, che comunque sia, no? ci guidano il paese, no? Il Parlamento. Allora di quelli che bisogna dire, cioè, non penso che se uno, ecco, ha una mancanza, almeno si deve vergognare.
Beh, quella è una mancanza abbastanza grave. Per esempio, senta questa, Simone, non è dalle Iene, ma da Alessandro Milan qui a Radio 24, protagonista fu una deputata del PD, adesso è passata all'UDC, si chiama Gabriella Mondello, e il presidente israeliano, non lo sapeva.
Se le chiedo chi è il presidente di Israele, lei lo sa.
Pronto?
Sì, pronto?
Se le
chiedo il presidente di Israele, per esempio.
Presidente di Israele è stato inquisito, ecco, anche per reati di natura di violenza e successivamente Olmert.
È Shimon Peres. Vabbè, ma comunque, guardi, facciamo che è un colpo basso, va. No, è Shimon Peres, il presidente di Israele. Quello era il premio
che venne inquisito.
Sì, quello era il premier, adesso c'è Netanyahu che è il premier. Comunque va bene così.
Era Alessandro Milan insieme a Gabriella Mondello e un po' Milan non sapeva cosa dire, un po' stupito di fronte alle risposte: premier, presidente, inquisito, Olmert, eccetera eccetera. Simone, per concludere.
No, niente, a posto così. Buonasera. E
grazie. Alfonso da Roma. Alfonso da Roma, buonasera.
Ah, buonasera. Spero che mi sentiate perché sono in macchina con auricolare.
Sì, si fermi naturalmente, si fermi.
Sono con auricolare.
Se non si può fermare va bene lo stesso. Dove sta andando? Dove sta andando?
Sto andando a teatro.
A teatro, è un sacco di tempo che non vado a teatro.
Vabbè.
Succede. Non mi manca però, non mi manca, perché non sono un appassionato.
Succede, perché io sono un attore, allora, e non trovo assolutamente niente di strano nel fatto che uno non sia che cosa sia Umberto D. Adesso voglio dire,
ormai glielo hanno detto tutti, a parte il fatto che tutte le sere vorrei fare i complimenti per la pazienza, ma questo è un altro tipo di discorso. Voglio dire, io ho imparato, vorrei chiedere a queste persone che si indignano per questa cosa, non so se sanno chi è Tom Robbins, che è forse il più grande scrittore americano della seconda metà del Novecento, o se sanno Brahms quante sinfonie ha scritto. Voglio dire, ognuno di noi c'è un mare di cose che non sa. Io credo che uno si dovrebbe vergognare se, non sapendo, non chiede. Lei ha fatto, secondo me, la cosa più onesta che si possa fare, cioè non lo so, chiedo. Io ho imparato da Giuseppe Patroni Griffi, che molti di quelli che si indignano per lei non sanno chi è.
Lo so, perché mio fratello è un appassionato di teatro e dunque mi ricordo dei libri con Giuseppe Patroni Griffi.
Esattamente.
Però insomma, più di questo non so.
Chi era Cranach, perché sì, sono incappato nello stesso problema che lei ha avuto con Squitieri. Un giorno eravamo lì al mare, Peppino vede una bella donna in acqua e dice: sembra un dipinto di Cranach. E io: chi è Cranach? Mi fece quello che si chiama un cazziatone che non finiva più, poi me lo spiegò. Ma Peppino ad 80 anni era uno che veniva da noi ragazzi e quando c'erano delle cose giovani, nuove, che non sapeva, ci chiedeva molto semplicemente.
Certo.
Io credo che questo sia un grande presupposto. La cultura, in fondo, io penso che sia soltanto una forma di curiosità.
Cranach chi è, a proposito, chi era?
Un pittore tedesco, sì, del 600, mi sembra, adesso non mi ricordo neanche più.
Importante, ma... immagino, perché...
abbastanza importante, mi diceva
Patroni
Peppino.
Griffi.
Comunque, Peppino Patroni Griffi, sì, mi scusi, era l'abitudine.
No, vabbè, ma avevamo capito.
Un'amicizia di una vita, voglio dire. Comunque, al di là di ciò, sono sempre dell'opinione che mi sembra sia di Umberto Eco, non è importante sapere quando è nato o è morto Napoleone, ma in quale libro trovare l'informazione. Voglio dire, uno non lo sa, si va ad informare, oppure semplicemente chiede. Ho il vago sospetto che ci sia della gente a cui lei non è simpatico e che trova questa cosina
un modo per attaccare, dice. Ma Alfonso, c'è anche questo. Poi naturalmente il signore di ieri era anche simpatico, si era stupito effettivamente del fatto che, secondo lui, un conduttore radiofonico di una trasmissione di informazione su Radio 24, che è la radio del Sole 24 Ore, non può non conoscere un film così importante del neorealismo italiano. Non so, credo che non sia così detto, però io lo dico perché sono il protagonista di questa vicenda. Per fortuna lei e altri mi confortano nella mia convinzione.
Ma non si sa, si chiede, basta, voglio dire. Credo che non ci sia proprio nulla di male.
Poi è normale che un regista come Pasquale Squitieri, che evidentemente conosce il cinema come le sue mani, si stupisca del fatto che una...
Se a me un ragazzo di 20 anni che vuol fare l'attore mi dice che non sa chi è Tino Buazzelli e dice che è innamorato del teatro, io un po' me la prendo.
Beh, certo, se io non sapessi, non so, quanti governi ha fatto Craxi in Italia, sì, poi è uno solo, sarebbe grave. Okay. Se non sapessi, non so, tre o quattro ministri degli esteri che ci sono stati, oppure se non sapessi alcune date fondamentali, alcuni momenti fondamentali della politica, soprattutto perché si parla della politica qui, certo la cosa sarebbe grave, non sarei nemmeno in grado di condurre una trasmissione. Alfonso, la ringrazio. Dove va? Che teatro sta andando?
Al Teatro Sala 1, dove ci sono dei colleghi che fanno dei simpatici atti unici di Filippo. Nulla di particolare, insomma, andiamo a ritrovarci tra colleghi per una cosa divertente.
Grazie, buona serata.
A lei, buona serata.
Luigi, provincia di Milano.
Pronto?
Oddio, sento 3-4 volte Luigi della provincia di Milano. Prego, Luigi, dica.
Senta, mi dispiace se ritorno sull'argomento di ieri sera, sulla trasmissione di Porta a Porta.
Faccia pure.
Ecco, lei ha mandato in onda diciamo Emilio Fede, quando la sviolinata di Emilio Fede a Berlusconi.
Sì.
Però non è stato fatto, credo, un servizio da parte della radio, cioè di andare a vedere come era stata gestita dal governo Prodi nel 97 e negli anni successivi il terremoto dell'Umbria. Quindi sarebbe stato utile, visto che Emilio Fede, e non solo lui...
Da che punto di vista? Cioè dal punto di vista mediatico, lei dice?
Esattamente, perché siccome si sta accreditando l'idea che questa sarebbe la prima volta, ammesso e non concesso che lo sia, la gestione efficiente di questo terremoto, io vorrei ricordare che nel 97, a distanza di 3 mesi dall'evento catastrofico che coinvolse due regioni. E le tendopoli vennero smantellate. Ci sono dei siti che possono dare questa informazione, io li ho visitati, e vennero sostituiti da dei moduli intermedi, roulotte e container. Negli anni successivi, nei mesi, negli anni successivi, questi sono stati a loro volta sostituiti dalle casette in legno. Nel giro di 5-6 anni la stragrande maggioranza dei terremotati rientrò nelle loro case. Qualcuno è rimasto ancora nelle villette perché ha preferito quella soluzione alla
Vabbè, insomma, lei ci sta dicendo che non c'è nulla di rivoluzionario in quello che sta accadendo in questi giorni.
No, non sono andato indietro tanto nel tempo, basterebbe andare a vedere.
A fare un confronto con l'Umbria. Ma noi non ci siamo, Luigi, noi siamo fieri del fatto di non esserci, di non aver parlato mai di miracolo, di non aver incensato nessuno per questa vicenda del terremoto. Anzi, per quello che riguarda il fronte televisivo, sin dall'inizio ho detto che era assurdo fare una trasmissione per la consegna delle prime case.
Qui il commissario Auricchio, che facciamo?
Parliamo, è da tanto tempo che non lo facciamo.
Non vale lo stronzo, sono il commissario Auricchio. Di che commissariato sei?
Parliamo, c'è la musica.
Ribadisco che sei uno stronzone, sei pure ricchione. Mi ci vuole che mi guardi se prima con la faccia da ebete? Questo mi stai dicendo a me, parliamo, è da voi. Parlaci tu.
Pronto? Commissariato di polizia. Pronto, qui centrale. Chi sta chiamando?
A Fuggioneto. Mannaggia la miseria. A Fuggioneto. E come è che stai fuggendo sempre tutto? Me ne fuggire niente. Calma, stai calmo.
Sono Auricchio. Sei grande quando dici che tu ami un crescente.
Il commissario Auricchio straordinario, Fracchia, la belva umana. Renato da Napoli, buonasera. Anzi, noi eravamo con Luigi della provincia di Milano. Luigi.
Pronto.
Sì, dica Luigi.
No, niente, ricordavo questa vecchia gestione di 10-12 anni fa del terremoto.
Sì. Luigi, devo tornare un po' in me, però probabilmente, ripeto, alcune parole usate, alcuni termini usati, alcuni aggettivi che sono stati pronunciati in questi giorni sono eccessivi, però perché rifarsi sempre al passato, a quello che è successo nel passato? No, bisogna ogni tanto dare dei meriti pure, ripeto, è ancora troppo presto per dargli questi meriti, secondo me.
Appunto, mi scusi, non sono io che sto dando dei meriti o dei demeriti o mi rifaccio al passato. Lei ha mandato in onda Emilio Fede, che si riferiva esplicitamente a Prodi storpiando nel nome,
sì,
chiedendo cosa avrebbe fatto lui, no? Quindi sarebbe stato utile, visto che si vantano di quello che stanno facendo, andare a vedere che cosa era stato fatto nel passato. E vorrei ricordare poi che quello che è avvenuto, qual è la notizia? Sono stati consegnati alcuni appartamenti, mi pare 6, di un lotto di una novantina, costruiti dalla provincia di Trento su un progetto della regione Umbria, su un terreno donato, ho letto, da un privato di Ancona, e tutto pagato dalla Croce Rossa italiana con i contributi dei cittadini italiani. Quindi lì da Vespa, semmai questa enfasi che è stata data all'evento, e doveva andarci qualcun altro, non Berlusconi.
Sì, d'accordo Luigi, però scusi, però Luigi, questa è una critica un po' senza fondamento. Le dico subito perché. Innanzitutto non è che i soldi della Croce Rossa, a parte quelli privati, vengano così dal cielo, primo. Secondo, c'è un coordinamento in queste cose, il coordinamento è della Protezione Civile, del governo, eccetera, per cui insomma è una polemica un po' senza senso questa qua. Forse è stato sottolineato poco rispetto alla consegna da parte del governo, per carità, va bene tutto, però non è che l'iniziativa così della Croce Rossa e dei contributi venga dal cielo.
Certo,
c'è stato un coordinamento del governo e c'è un progetto del governo che vedremo poi se riuscirà a ottenere risultati concreti nei prossimi mesi, perché l'inverno si avvicina, o no?
Certamente, ma lei si ricorda a memoria per caso di Prodi che andasse da Vespa o andasse in televisione a enfatizzare così
una gestione, diciamo, normativa bene anche
per... No, ma su questo, Luigi, le do perfettamente ragione.
Io vorrei ricordarle un'altra cosa. Io mi ricordo Prodi che in televisione disse a un giorno o due dal terremoto: evito di andare sulle macerie per non ostacolare i soccorsi. Questa sobrietà che dovrebbe esserci quando ci sono i morti, quando ci sono le persone che soffrono, dovrebbe essere una caratteristica che riguarda tutti, di sinistra o di destra. Invece qui, per la consegna di alcune case, che vorrei ricordare da dove vengono, ecco, è stata fatta una trasmissione di quel tipo, con una sproporzione veramente, un'autoesaltazione enfatica, che mi è sembrato veramente di cattivo gusto, come spesso avviene in Berlusconi, in questa classe politica.
Luigi, la ringrazio. 20:39. Oggi ho sentito pronunciare delle parole terribili che fanno riflettere. Le parole sono pronunciate dalla madre di quella, sono state pronunciate dalla madre di quella ragazza uccisa dal padre in provincia di Treviso. Sono parole che sentirete, in cui parole in un italiano un italiano che sentiamo spesso, quello di immigrati che ancora non parlano un italiano perfetto, ma sono molto chiare. La colpa è anche sua, è anche della ragazza. Sentite.
È mio marito. Sì, tante volte sì. È mio marito del bambino, sì.
Forse lei è sbagliata.
Ha sbagliato senato?
Sì, è sbagliato per andare fuori, mai torna a casa, non lo so dove.
Forse ha sbagliato anche lei. Enzo Bortolotti è appena atterrato in Canada, a Toronto. Che ci fa a Toronto, sì. Bortolotti? Buonasera.
Buonasera, sono in visita ufficiale al Focolare Furlan, che noi friulani abbiamo questi cenacoli. E per i 50 anni della Costituzione sono di questo circolo.
Dunque i friulani emigrati in Canada. Lei è sindaco leghista di Azzano Decimo, provincia di Pordenone, e ieri ha detto che nel suo comune questa persona, quella che abbiamo appena sentito, è indesiderata. Volevamo aiutarla, aiutare la sua famiglia, adesso è indesiderata. Cosa significa concretamente, Bortolotti?
Beh, lei ha detto una cosa che io condivido. Questa signora è una lingua stentata, però ha detto dei concetti terribili. Mi scusi se c'è un po' di confusione, ma sono...
Non si preoccupi, vada avanti, sentiamo bene.
Niente, il concetto è che la società civile non possiamo assolutamente accettare che una ragazza, solo perché vuole vivere occidentale, in difformità da una legge, da medioevo, venga sgozzata da suo padre, e la madre invece di come si può dire, condannare pubblicamente, quindi avendo anche l'occasione di difendere tante donne musulmane oppresse, dia ragione al marito.
Ma ora concretamente cosa succede? Lei ha detto che voleva aiutare la famiglia, eccetera, eccetera. Concretamente ha rinunciato a questo progetto. Che cosa vuole fare? Vuole farla espellere, la madre? Che succede?
Aiuto, perché ci sono delle bambine piccole che sono nate in Italia. Però sono anche disponibile ad aiutare la madre purché rimpatri. Perché una donna che pensa e ragiona in questo modo vuol dire che condivide in pieno la religione musulmana, e quindi è bene, secondo me, che torni nel suo paese.
Dunque lei si batterà per il rimpatrio di questa donna?
Sì, già stiamo facendo dei progetti a livello di provincia di Pordenone come Lega Nord, visto che siamo al governo della provincia, per aiutare a rimpatriare chi vuole tornare a casa sua. Cioè, è ora di finirla con questo buonismo da quattro soldi. Questa gente non vuole integrarsi, non vuole saperne di vivere in mezzo a noi in maniera... come si può dire, in maniera consona a quelle che sono le tradizioni e le abitudini del nostro paese, pertanto per me è indesiderata.
Però Bortolotti, non basta dire è indesiderata e fare una tirata contro questa signora, che insomma politicamente va anche bene. Che significa che deve rimpatriare? Io penso che abbia permesso di soggiorno, che stia in Italia.
Io mi sto battendo contro questa cultura medievale da anni. Ho fatto la prima ordinanza antiburca, l'ho fatta io in Italia. Abbiamo fatto delle battaglie per rimettere i crocifissi nelle aule, perché alcuni insegnanti volevano toglierli, sempre in virtù di un'osservanza di chissà quale quale, non so, in quale, per non disturbare questa religione per i bambini musulmani che non volevano i crocifissi, o i genitori che non volevano i crocifissi.
Vabbè, su questo siamo, su questo si può anche essere d'accordo, ma quello che voglio dire io, rimpatriarla, cosa significa? Cioè, concretamente, non ci sono leggi che permettono il rimpatrio per il solo fatto che uno ha detto, sicuramente sbagliando, che la colpa forse è anche della figlia.
Ma io non ho ben capito la domanda perché c'era una confusione.
No, Bortolotti, non è che sulla base di una frase pur grave detta dalla madre, ripeto, la frase è la colpa forse anche di mia figlia, uno possa prendere un provvedimento di rimpatrio.
No, beh, io non posso rimpatriarla, posso favorire, cioè aiutarla a tornarsene a casa, però volevo ricordarle che forse non avete visto un'intervista di un paio di giorni fa dove una vicina di casa ha dato ragione al marito, e questa è una sua amica vicina di casa, quindi capisce, c'è una situazione molto grave secondo me che noi stiamo sottovalutando, perché il marito che ha commesso questo orribile omicidio viveva tranquillamente in mezzo a noi, tra l'altro vivono nella mia frazione, nel mio comune, a 100 metri di distanza da casa mia, non ha mai dato fastidio a nessuno. Questa è la gravità dell'atto, perché questo qui, se invece di decidere di ammazzare la figlia perché aveva, come si può dire, infranto una legge coranica, decideva di far saltare per aria qualche, non so, un convoglio di soldati o piuttosto che un aeroporto, per contatto,
beh, quello mi sembra un po' più complicato rispetto che ammazzare la figlia. Tra l'altro credo che abbia affermato, ed era da giorni che ci pensavo, cioè è proprio una cosa architettata. Bortolotti, io la ringrazio, lei è appena atterrato a Toronto, non la voglio trattenere di più. Certo, lei dice mi batterò per il rimpatrio, è questa la strada? Tun 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 tun, caduta la linea. Prima di tornare agli ascoltatori, la storpiatura dei nomi per prendere in giro un avversario politico, un uomo delle istituzioni, eccetera eccetera. Naturalmente il capofila di quelli che storpiano i nomi è Emilio Fede con Prodi, sentite.
Vedendo quelle immagini, la commozione di quella donna in quelle case stupende, belle, dopo solo 5 mesi, ma chi avrebbe fatto questo? Forse Prodi,
eccetera eccetera. Fede, che non è la prima volta che storpia i nomi, per esempio sul fotografo di Villa Certosa, Zappado.
Questo Purceddu è veramente Purceddu, Parceddu, come si chiama? Zappeddu.
Zappeddu.
Zuppezza. Zuppeddu.
Ma anche Berlusconi nei giorni scorsi, a proposito di Tarantini, se ne è uscito in questo modo.
Una persona, un imprenditore di Bari, ormai noto, che si chiama Tarantini o Tarantino, era venuto ad alcune cene.
Tarantino o Tarantini,
da belle donne.
Come se non l'avesse mai sentito nominare, un modo per scansare il problema. Stefano, provincia di Milano, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Allora, in tutte le faccio i complimenti per due cose. Poi alla fine le dico anche che lavoro faccio, però alla fine dell'intervento. Le faccio i complimenti, prima di tutto perché stasera è la serata dei comici. Banzi, Fede e Berlusconi insieme si erano mai sentiti, quindi già qua le faccio i complimenti. E poi per la pazienza, perché dopo la puntata di stasera la santità è garantita, penso.
Addirittura.
No, incredibile. Guardi, no, le dico una cosa, spezzo una lancia, lei non ha assolutamente bisogno della mia difesa, ci mancherebbe. Poi le spiego alla fine che lavoro faccio, però volevo dire una cosa, allora, ci sono in questo momento, penso, decine di migliaia di persone che ascoltano la radio, no? In questo caso ascoltano Radio 24. Mi ricollegano su un fatto che è successo un attimo fa. Sulla mia nuova rete c'è un incidente molto grave, tutti in coda, gente da 2 ore in macchina, sottoscritto anche, ascoltiamo Radio 24. A noi onestamente, che Cruciani sappia chi è Umberto D o che non sappia chi è Umberto D, la dico un po' così, ce ne può fregare di meno, perché questo qua praticamente è un lavoro che tanti non conoscono, ma forse è uno dei lavori più difficili, quello del conduttore radiofonico, no? Da portare avanti, perché è facile prendere in mano il telefono, chiamare, lei si vergogni, si indigni, cioè, adesso voglio dire, ecco, io penso che bisognerebbe avere, parlavamo di sobrietà, prima un ascoltatore è intervenuto, parlavo di sobrietà, è stato il primo a non essere sobrio, cioè accusare Berlusconi, andare, cioè, voglio vedere, il discorso del terremoto. Dico questo perché io faccio il suo stesso lavoro, sono un collega della Radio Svizzera, anni fa ho ammesso pubblicamente di non conoscere la notte stellata. Cruciani, cos'è la notte stellata?
Una roba che riguarda Van Gogh, cos'è? Un quadro di Van Gogh?
Io ho detto una roba, io ho usato questa espressione, una roba che riguarda Van Gogh, non le dico cos'è successo. Ecco, questo per dire che, voglio dire, vabbè, basta, finiamo l'intervento.
Vabbè, su Van Gogh non è che ci possano essere tante cose, diciamo, la prima cosa che viene in mente è un quadro.
Ha capito, è per dire che, insomma, voglio dire, è facile prendere in mano il telefono, la cosa difficile è capire cos'è questo lavoro, il fatto di venire, mettersi dietro un microfono, avere a che fare con migliaia, nel suo caso decine di migliaia di persone, a cui onestamente che Cruciani sappia chi è Umberto Dino gli può fregare di meno.
No, ma questo è corretto, d'altra parte, la ringrazio Stefano, d'altra parte quando mi chiedono che cosa fai nella vita, io qualche volta non so nemmeno rispondere, perché potrei dire il giornalista, però non lo dico perché mi dà quasi fastidio, non è così, che faccio? Lavoro alla radio, dico. Anche l'espressione conduttore radiofonico mi sembra un po' istituzionale, allora dico lavoro alla radio, che fai? Conduco trasmissioni. Ed è vero che non bisogna essere il pozzo della sapienza per condurre una trasmissione, naturalmente non bisogna essere a digiuno di alcune cose fondamentali. Va bene. Riccardo da Firenze, buonasera.
Buonasera Cruciani, intanto grazie per l'accoglienza nella
grazie
trasmissione
a lei.
E complimenti per la trasmissione stessa che mi accompagna nel mio viaggiare da pendolare di solito da Milano verso Firenze. Anche ora sono in macchina. Gli argomenti trattati sono tanti, a volte
verrò. Spero che lei stia arrivando.
Mi sono fermato, sono verso Modena. Per parlare.
Si è fermato a mangiare, insomma.
No, mi sono fermato perché la signorina che mi ha consigliato di fermarmi, quindi...
Bene così, dica Riccardo allora.
No, gli argomenti, dicevo, sono tanti, la voglia sarebbe quella di intervenire su tutti. Io, diciamo così, volevo riportare un po' l'argomento sull'aspetto più doloroso che in questi giorni ci ha un po' visto tutti coinvolti, quello dei nostri ragazzi morti a Kabul. E intanto volevo rivolgere un commosso proprio pensiero alle famiglie.
Riccardo, lei è il primo, per carità, non la voglio cassare con questo, lei è il primo in questa trasmissione da ieri che manda un cordoglio alle famiglie, va benissimo naturalmente. Sa che la nostra trasmissione su questa vicenda è un po' allergica alle parole di questo tipo, ma va bene lo stesso.
Diciamo questo, io comunque l'argomento ora lo sposto subito su un qualche cosa che mi dà, diciamo così, che mi colpisce. Tutte le volte che purtroppo avvengano questi lutti dei nostri militari, si sente levate di scudi da quella parte politica che, se vogliamo, specialmente quando si parla di Folgore, corpi speciali, li vede un po' come il fumo negli occhi, parliamoci chiaro, e si sente parlare i nostri ragazzi a casa, devono tornare a casa, tutto questo buonismo. A volte si sente, e lì magari sono anche più d'accordo, sento dire perché ci costano, cioè, allora lì magari ci posso credere, ma tutta questa attenzione verso i militari non mi pare che sia, ecco, coerente.
Ma guardi, l'attenzione verso i militari c'è solamente quando muoiono, prima in altri periodi e la gente se ne frega, e gli stessi magari che fanno le manifestazioni per il ritiro se ne fregano. È assurdo che ogni volta che ci sono dei morti si parla del ritiro. Naturalmente ci sono grandi questioni in ballo, il ritiro è un'opzione, sarà un'opzione, però è assurdo che se ne parli dopo la morte di 6 militari. Grazie a Riccardo, dobbiamo essere più veloci perché andiamo verso la conclusione. Nicola da Bari.
Pronto, buonasera.
Buonasera Nicola.
Buonasera a lei, anche se l'argomento leggero potrebbe sembrare molto inopportuno dopo la telefonata precedente, alla quale anche ti arrivo per secondo, ritengo giusto, perché c'è il nostro corregionale, associarsi al dolore delle famiglie, gente comune fra gente comune, forse ci si capisce di più fra di noi, ecco.
Va bene, Nicola, dica.
L'argomento comunque era di tipo diverso, quindi più leggero. Niente, ho sentito con interesse la sua chiacchierata con Banfi, che è ovviamente un mio corregionale, no?
Sì.
E le volevo far notare questo: stranamente il personaggio realizzato da Banfi, di cui abbiamo ascoltato alcuni passaggi, è esistito realmente e ha avuto addirittura lo stesso nome di battesimo, cioè Ronzo, ed è stato un allenatore che è andato per la maggiore fra la metà degli anni 60 e degli anni 70, si chiamava Ronzo Pugliese.
Sì,
non so
come
se
no,
avuto.
Certo.
Ecco. E la cosa strana è che, essendo i primi anni del calcio, voi avete fatto il nome di Mourinho, ma in effetti all'epoca il primo grande allenatore mediatico nella sua capacità fu Elenio Herrera, venne di contrasto Ronzo Pugliese. Quindi lei pensi, il nome come l'ha dato Banfi, il cognome che rappresentava l'intera regione.
Cioè, ma io immagino Nicola che Banfi è stato ispirato da quello, insomma, sostanzialmente.
Non
capito bene dalla telefonata, però la grande professionalità di Banti sicuramente ci avrà messo tantissimo del suo, ma il parallelo, visto che avevate parlato di Mourinho e di Mazzone, mi è venuto spontaneo, anche perché insomma...
Ricordare Oronzo Pugliese. La ringrazio, ma siamo davvero in conclusione. Allora, dove andiamo? Andiamo a Renzo, provincia di Prato, per concludere qualche secondo e poi abbiamo chiuso. Prego, Renzo.
Buonasera, grazie. Io sono con lei per quanto riguarda il discorso dei militari che in tempo di guerra muoiono. D'altro canto abbiamo letto oggi nei giornali che tutti quanti, i cari caduti, hanno un curriculum di tutto rispetto, sono dei professionisti che hanno fatto più campagne all'estero, eccetera. Quindi,
ma infatti oggi la migliore sintesi è stata fatta da Iena, alias Riccardo Barenghi, sulla Stampa. Il titolo è "Scoop, in guerra si muore". Anna Maria da Roma, se c'è ancora 30 secondi. Anna Maria.
Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Prima tira allegri di non aver visto il film, non perché sia brutto, anzi è un'opera d'arte, ma perché è giovane e quindi lo vedrà poi con tutta calma.
Poi numero due?
È numero due, e voglio dire quello che hanno già detto tanti per quello che riguarda i nostri caduti. Che la gente è convinta che sia una missione di pace, intendendo missione di pace come forse un'opera di...
Sì, la consegna dei cornetti la mattina per la colazione alla popolazione.
Lì si tratta di guerra.
Si spara e si può morire. Grazie, ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao.
La Zanzara.